Buongiorno.
Tolgo la mascherina. Vorrei questa mattina leggere con voi un salmo che abbiamo già ascoltato domenica scorsa, perché l'ha letto Fiorenzo. Lo ricordo, non è che ricordo tutto quello che si legge la domenica, ma mi è rimasto impresso perché già lo avevo nel cuore e quindi mi è rimasto impresso. Il salmo è il 33. Vedremo solo un aspetto particolare di questo salmo perché mi ha colpito dal momento che un paio di settimane fa con Teresa abbiamo frequentato una conferenza globale, online ovviamente perché non si può fare grosse cose in presenza, ma poi era in America, quindi era abbastanza difficile essere lì in presenza, che riguarda il canto e quindi la musica cristiana, ma in particolare il canto comunitario. Quindi già avete capito su cosa focalizzare l'attenzione, ma il Salmo lo leggiamo tutto perché edifica sicuramente il nostro cuore. Dice così: Esultate, o giusti, nel Signore, la lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde, cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia, perché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra, egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In lui certo si rallegrerà il nostro cuore perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, oh Signore, sia sopra di noi, perché abbiamo sperato in te. È un salmo che non è solo, che non parla solo del canto, ma è un canto, è un inno. Si potrebbe sicuramente pensare appunto di comporne uno partendo da queste parole meravigliose. Sicuramente i versetti che ne parlano in modo più diretto sono proprio i primi 4 versetti, dove dice poi al versetto 3 culminano dicendo: Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia, ma anche quelle esultate in alcune versioni è tradotto come cantate con gioia. E i versetti 21 e 22, no, che sono l'oggetto un po' di questo canto, in lui si rallegrerà il nostro cuore, ecco ancora la gioia nel cantare. Nella parola del Signore, parole che si riferiscono a cantare, a musica, agli inni, sono circa 280, 300, andiamo un po' per abbondanza. E questo significa che in un piano di lettura normale più o meno lo leggiamo una volta al giorno, più o meno una volta al giorno. Significa che non possiamo non considerare, non possiamo trascurare questo aspetto. Evidentemente il Signore reputa importante anche questo punto per quello che riguarda la nostra vita e la nostra lode in particolare, ma non quella individuale, anche quella, come dicevo, comunitaria, quella in cui siamo tutti insieme. Il dizionario italiano dice che cantare significa modulare la voce seguendo un ritmo vario, ma determinato, dall'uno all'altro grado della serie di suoni. Adesso Samuele laggiù mi dirà: ma c'è una canzone mononota. Sì, lo so, è vero, infatti vedo che è vero che c'è qualcuno che si diverte a fare, però comunque c'è un ritmo vario e determinato. Quando è che cantiamo? Quando il cuore è gioioso. C'è un salmo, anzi due, che vorrei confrontare con voi, il 126, versetto 2. Salmo 126. Poi ho una sorpresa alla fine, quindi sarò molto breve. ci proverò, se non altro, ad essere molto breve. 126, versetto 2. Dice: allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. E il 133, versetto 4, invece dice... ho sbagliato la citazione, ma ve lo dico. È un salmo che poi è stato ripreso da un poeta italiano, se non sbaglio, Quasimodo, in cui dice come potevamo noi cantare essendo in terra straniera. Anche le nostre cetre erano appese ai rami dei salici. Ecco, in questi due salmi messi a confronto, poi vi dirò la citazione esatta, ma adesso comunque il concetto è quello. Ci sono queste due situazioni agli antipodi, opposte tra di loro, una di un cuore gioioso che canta e un'altra che, essendo in terra straniera, oppresso, non riesce ad alzare, a cantare, perché evidentemente ha un nodo in gola, perché evidentemente la situazione non lo permette. Quindi quando il Signore ci invita a cantare, ci invita allo stesso tempo ad avere nel cuore, nella mente, dei pensieri che ci consentano di rallegrarci. Allora qui... c'è un invito al versetto 3 che dice: cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. Ci sono alcuni aspetti che vorrei vedere con voi da questo passo. Perché proprio cantare? Per quale motivo proprio è importante cantare? È diverso da una preghiera o da una lettura? Perché, come dicevamo, vedevamo prima dalla definizione, il canto implica la modulazione della voce, cioè dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto a quando parliamo o preghiamo, appunto leggiamo. Questo perché? Perché sapete benissimo che, per esperienza, che la musica è capace di muovere delle corde che le sole parole non riescono a muovere. Quindi ci sono mille benefici del canto, ce ne sono tanti che dicono tutti, e sappiamo benissimo che fa bene all'animo, no? ci risolleva, ci sono veramente benefici anche fisici, perché dicono che libera ossitocina, che insomma una quantità di cose a cui fa bene, per cui cantate. Ma ce n'è uno particolare, che è questo: il coinvolgimento emotivo quando noi cantiamo, cioè dentro al canto noi proviamo delle emozioni. E la cosa importante che mi piace è che il Signore non trascura questo aspetto della nostra persona, della nostra personalità. Anzi, la melodia e l'armonia che accompagna un canto mette nel nostro cuore una disposizione a accogliere quelle parole e a fissarle nella nostra mente, anche con le emozioni che sono connesse a ciò che stiamo cantando. Quindi, in qualche modo stiamo legando l'insegnamento della parola di Dio, che deve essere contenuto nei canti perché non possiamo cantare qualunque cosa, ma lo stiamo legando anche a delle emozioni. E questo fa sì che quando andiamo avanti nel tempo, quel canto particolare risveglia nella nostra mente, nei nostri cuori, una forza particolare, magari per superare un momento difficile. Vi ricordo alcune parole che troviamo nel nostro innario: e pensare che per amore di me scelse la via del Golgota. Già ci sono venute in mente le note, ci è venuta in mente l'armonia, e quelle parole sono, quando poi le ricantiamo, ci fanno venire la pelle d'oca. Perché? Perché ricordiamo quello che il Signore ha fatto, ma allo stesso tempo c'è un'emozione nel cuore. E un'altra frase: Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà. È un'altra melodia, vero? Non possiamo cantare questo canto con la melodia di quello di prima, perché è una melodia allegra, gioiosa, che ci mette nel cuore il pensiero che dobbiamo avere, l'atteggiamento anche emotivo che dobbiamo avere nei confronti di quell'evento in cui il Signore verrà e ci verrà a prendere. Quindi quella gioia deve essere in quel canto. E dice che questo cantare deve essere fatto con gioia, quindi non può essere fatto sottovoce, deve essere fatto ad alta voce. Perché? Perché la melodia, quando io canto, c'è come un doppio ascolto. C'è il fatto che io sto ricordando delle parole, una melodia che conosco, ma la voce mi ritorna, anche la mia, nelle mie orecchie, e ricordo che io ho detto quelle parole, io ho detto pensare che per amore di me scelse la via del Golgota. Io ho detto Gesù verrà nel suo splendore sulle nuvole, lui ci rapirà, mi rapirà, potremmo dire. Ecco perché Paolo ai Colossesi, ai Filippesi, lo leggeremo dopo, dice: cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Alzate la voce, cantate di cuore al Signore perché è buono. Poi questo versetto già parla del canto comunitario, non dice canta un cantico nuovo, ma cantategli un cantico nuovo. Cantate insieme. Avevo in mente di farvi sentire un piccolo estratto di tre note, tre, dell'inno di Mameli, così adesso tanto ce l'avete già in testa. Quando cantiamo quell'inno perché c'è la partita, perché c'è un altro evento, che cosa o lo vedete cantare ai calciatori che sono lì schierati prima di una partita, che cosa vedete nella loro espressione e nel loro atteggiamento? Quando dicono siamo pronti alla morte, sembra che sono dei gladiatori pronti che dall'altra parte hanno dei leoni. O se vedete la famosa haka dei giocatori neozelandesi a football, a rugby, scusate, a rugby, non football. No, è football. È rugby? Rugby, grazie, scusate, ho avuto un lapsus. Quando fanno la haka sono tutti un unico uomo e cantano una cosa specifica che fa molto senso di aggregazione tra di loro. Così è anche il canto comunitario, così è quando noi cantiamo insieme. Genera un senso di appartenenza, genera il fatto che abbattiamo le barriere. Perché? Perché cantiamo verità essenziali della parola del Signore che sono comuni e indiscutibili. E quando cantiamo parole che ripetono la parola di Dio insieme, stiamo rafforzando anche la nostra comunione. C'è un'altra cosa che è importante di questo tipo di canto, di cantare insieme, anche perché il Signore non è che ha previsto dei solisti, si canta insieme, il Nuovo Testamento è chiaro e limpido su questo. Il canto insieme è un ottimo strumento per insegnare la parola di Dio ai propri figli, ai bambini. È fondamentale. Io ricordo quando facevamo i viaggi da Potenza a Foggia, perché avevamo tutta la famiglia lì, e quindi ogni sabato, venerdì, quando papà smontava del lavoro, si prendeva e si andava a Foggia. Durante il viaggio, andata e ritorno, c'era sempre una parte, a volte anche abbastanza lunga, dove si cantava insieme. E questo me lo ricordo. E mi ricordo le parole di quegli inni, mi ricordo il bene che ne ho ricevuto crescendo. E tra l'altro questo è rimasta come una buona abitudine anche quando era abbastanza grande. Mettevamo qualche CD, qualche lettore e via, si cantava insieme. E questo rafforzava il legame familiare, ma allo stesso tempo quelle parole che erano appunto fondate sulla scrittura rimangono poi nella mente. Vi ricordate cosa dice Mosè in Deuteronomio 6, versetti 6 e 7? Sicuramente ve lo ricordate, ma secondo me è bene che ripassiamo anche noi questo concetto in modo preciso. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua e quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Mi piace pensare che molte famiglie, quando viaggiavano anche per andare a Gerusalemme, spendevano del tempo cantando tutti insieme per ricordare e fissare nella mente, anche con le emozioni, quelle che erano le verità fondamentali che riguardano il Signore. C'è un'intera sezione del Libro dei Salmi dedicato a questo, si chiamano i Canti dei Pellegrinaggi, li cantavano proprio per strada. Era un modo per insegnare ai propri figli e proprio anche attraverso il canto, attraverso la musica. E vi ricordo anche che il nostro caro fratello Jim Lines, nella sua testimonianza, ha trovato proprio la conoscenza del Signore grazie a una donna che, prendendolo in affido, gli cantava spesso i canti dell'innario, e quindi da lì è nato il suo amore per la musica e anche per il Signore. Come cantare e come suonare? Dice qui bene e con gioia. Ora non vuol dire che chi è stonato non deve cantare, assolutamente no, non sta dicendo questo. Anzi, è semmai tutto il contrario, è proprio grazie al fatto che cantiamo tutti insieme che se qualcuno si sente un po' stonato non si sente in soggezione, perché tanto non viene fuori assolutamente niente. Ritorno a quando ascoltiamo i calciatori che cantano l'inno, sono tutti intonati, gli passano col microfono vicino, per carità, ci sarebbe da scappare. Però che bello invece quando senti tutto quel coro che dice un'unica canzone, anche i canti nazionali delle altre nazioni ovviamente sono... è bello ascoltarle, a me piace molto. Quindi assolutamente no. Dice però bene e con gioia. Qual è il riferimento? Allora, riferimento a chi suona, e voglio spendere solo un minuto per dire questo. Suonate bene, dice il Signore. E che vuol dire suonare o cantare o produrre questo genere di arte? Vuol dire non trascurare anche il talento che il Signore ci ha dato, anche dal punto di vista artistico. Non dobbiamo dimenticare che il Signore è il nostro creatore, ci ha fatti Lui, compresa la nostra abilità artistica o sensibilità artistica. Quindi qual è la bellezza di tutto questo? Il fatto che il Signore ci ha dato dei talenti che possiamo metterli al suo servizio per glorificare Lui. C'è nella Genesi, nei primi capitoli della Genesi, il Signore parla di alcuni uomini che hanno iniziato a fare i primi strumenti musicali. E chi erano? Erano i figli di Labano, parte di una generazione che si era allontanata da Dio. Nonostante quello, il Signore ha lasciato a tutti gli uomini, nella sua fedeltà, nella sua bontà e nella sua grazia, anche la capacità di fare arte, di essere sensibili e appunto produrre musica e qualunque altra forma artistica. Quello che voglio dire è che il Signore lo dà a tutti, ma noi abbiamo il privilegio e l'onore di poter prendere di questo talento per metterlo al servizio del Signore. Che vuol dire? Vuol dire impregnare l'arte che il Signore ci permette di produrre con la sua parola, e questo fa venire fuori dei canti come quelli che ho citato prima. Perché? Perché ci sono degli uomini e delle donne che mettono il loro al servizio del Signore il proprio amore per Dio prima di tutto, perché per scrivere un canto come quello devi conoscere la sua parola, devi essere versato nelle cose del Signore, ma allo stesso tempo il talento artistico. E quindi volevo incoraggiare ognuno di noi a riscoprire anche questo aspetto, perché no, per poter glorificare Dio anche con le forme artistiche che il Signore ci dà, perché vengono da Lui. I figli di Dio, e questo è poi il principio generale, sono sempre, tutti, comunque, chiamati a fare quello che fanno bene. Non vuol dire che dobbiamo essere tutti il migliore, no, ma vuol dire puntare al meglio che si può con le forze e con le capacità che il Signore ci ha dato. Questo glorifica Dio, non essere il migliore, non essere in vista, anche perché non è essere in vista certamente l'obiettivo per cui Dio ci dà dei talenti, no, assolutamente no. Ce li dà per essere al servizio del Signore. E questo è il motivo per cui dobbiamo farlo bene, perché siamo amministratori di qualcosa che non è nostro. Colossesi 3,17 cosa dice? Qualunque cosa facciate, fatelo nel nome del Signore e fatelo alla gloria di Dio. E poi dice di cantare con gioia. Leggiamo Efesini 5, 18 e 19 e lo confrontiamo poi in Efesini 5. Dice, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Aggiunge anche, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il periodo finisce qua. E poi Colossesi 3,16, che dice... La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E il 17 l'abbiamo letto prima. Quali sono i due grandi obiettivi che ci sono per il canto? Quindi questo cantare di cuore o con gioia. Mi ricollego all'apertura che è stata fatta. E ringrazio il Signore perché, come sempre, mette un filo conduttore su tutto quello che poi sono i nostri incontri. Non possiamo solo cantare se la melodia non è anche nel cuore. È chiaro, dice un canto che è vano il cantare, indegno il pregare, se altrove è la mente, se muto è l'amore. Vi ricordate queste parole? Ok, è esattamente questo il punto. Non possiamo cantare solo con la voce, ma dobbiamo cantare col cuore. Spurgeon dice, se la melodia non è anche nel cuore, allora che canto viene fuori? È assolutamente d'accordo. E ritorniamo a questo salmo in cui tutte le parole sono il testo di un inno. Tutto il contenuto è un canto. Io canto a te, Signore, perché tu sei il creatore di tutte le cose, perché tu ami la giustizia e l'equità, sei un Dio giusto, perché tu rendi vano il volere delle nazioni, annulli i disegni dei popoli, tu sei sovrano sopra tutte le cose, perché tu ci hai scelti come tuo popolo e ti prendi cura di noi, e ancora perché tu hai formato il mio cuore, tu lo conosci a fondo, e ancora perché il tuo occhio, Signore, è su di me che ti temo, su quelli che ti temono e su quelli che sperano nella tua benevolenza. Lo ricordavamo stamattina con Giorgio, che bella questa frase. Possiamo sperare nella benevolenza di Dio. Cosa vuol dire? Siamo persone che hanno capito che da Dio ti puoi aspettare solo del bene. Per cui cantiamo al Signore gioiosi, perché sappiamo che dalla sua mano provengono soltanto buoni doni. Noi aspettiamo il Signore. Ecco il testo delle nostre, dei nostri canti, del nostro canto anche interiore, non solo con le nostre parole. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, perché abbiamo sperato in te. La nostra speranza, appunto, non è vana nel Signore. E quindi il motivo che è dietro al canto che il Signore ci consiglia di adottare come stile di vita, l'abbiamo letto e scritto in Colossesi e negli Efesini, l'abbiamo letto prima, in un testo ci dice la parola di Dio abiti abbondantemente nei vostri cuori, e poi mette due punti e spiega come dobbiamo fare. Tra questi punti quale c'è? Il canto. Perché? Perché il canto, quando è associato alla parola di Dio, fatto per bene, è un insegnamento, è un modo per ripassare verità bibliche chiare e fondamentali. È chiaro che se i testi dei canti che impariamo sono invece, diciamo, discutibili o addirittura tre ripetute all'infinito, è chiaro che lì l'insegnamento è zero. E il secondo è siate ricolmi di spirito. Un aspetto per cui possiamo rafforzare, essere ripieni di spirito, cosa vuol dire? Vuol dire non contristarlo, vuol dire non offenderlo, quindi vuol dire che la nostra vita è sottomessa allo spirito e non lo offende o non lo contrista. Il canto che ruolo ha nella nostra pienezza o ricerca della pienezza nello Spirito Santo? Vi faccio un esempio, perché ricordo quando ho avuto intorno ai 16 anni, un periodo in cui sono stato ricoverato in ospedale perché non si capiva quali fossero i motivi delle mie crisi epilettiche, sono stato solo e in crisi profonda, e i canti che ascoltavo e che erano nel mio cuore mi hanno veramente, veramente sostenuto, oltre ai versetti che mi ritornavano in mente, ma come dicevo, abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti, abbiamo bisogno di prenderci cura anche di quelli. E devo dire che ringrazio Dio per quei canti che in quel momento, in quel tempo, mi hanno tenuto su, mi hanno aiutato a non crollare e mi hanno ricordato che devo avere fede, che devo avere fiducia, che la mia vita è nelle mani del Signore, che se non capisco qualcosa della mia vita, Lui invece ha tutto nelle mani. E quindi perché la pienezza dello Spirito? Perché quelle verità cantate mi aiutano a superare momenti di debolezza, momenti di tentazione, momenti di sconforto, perché il canto è qualcosa che il Signore ha messo nei nostri cuori e dobbiamo esercitarlo con gioia. Vi leggo per concludere, poi c'è la sorpresa, come dicevo, questo testo che ha scritto Spurgeon al termine di un suo sermone. E notate questo, cari fratelli, se voi e io cantiamo con lo spirito e la comprensione, aumenteremo la gloria manifestata di Dio portando altri a cantare nelle sue vie. I peccatori passano a volte lungo le vie di Dio e mentre passano, anche se non possono vedere perché sono ciechi, possono sentire qualcosa e dicono l'uno all'altro: chi sono quelle persone che camminano lungo la strada? Sono pellegrini verso il cielo, risponde uno. E i peccatori dicono: fermiamoci, ascoltiamo un po'. Sono quel tipo di persone un po' rigide, sì, però stanno cantando e cantano anche molto volentieri, sembrano essere insolitamente allegri e questo è il loro modo di fare in generale, chiede uno. E l'altro, oh sì, dice, e hanno buone ragioni per essere felici, io ero con uno di loro e mi stava raccontando quello che il Signore aveva fatto per lui. E ho pensato che se il Signore avesse fatto altrettanto per me, anch'io sarei stato felice. E, ascolta, conosci qualcuna di queste persone? Sono turbati come noi? Oh sì, hanno i loro problemi, ma portano le loro preoccupazioni al loro Padre Celeste e trovano riposo. Allora, dice uno, vorrei andare alle loro riunioni e imparare il loro segreto. E così vengono e trovano il Salvatore. Molti sono portati a Dio dalla dolce vita del suo popolo. Se riusciamo a gioire sempre nel Signore, porteremo a Dio molti che altrimenti avrebbero girato i tacchi e detto «Non avremmo niente a che fare con questi noiosi sognatori. Siamo troppo giovani per perdere tutta la nostra gioia nella vita». Dite ai giovani che la vita più gioiosa è la vita più vicina a Dio, che la vita più allegra è la vita dell'uomo che ha trovato tutto per questo mondo e tutto per il mondo a venire, in Dio e nel suo Cristo. Dio vi aiuti, cari fratelli e sorelle, a cantare tutto il giorno a gloria di colui il cui nome è il Dio felice. Amen. Ora vorrei, tempo permettendo, presentarvi due canti nuovi, tradotti pochi giorni fa. E chiedo a Giacomo di proiettare il primo.